Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera a tutti, eccoci di nuovo, Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, dalle sponde della nostra cara Albione, un po' perfida come il nostro regista Manuel Gioia. Ciao Manu, come stai?
E allala, ciao Davide, come va? Tutto bene? A me è tutto bene come
tutto
sempre.
Tutto bene, tutto bene. Di corsa, ma tutto bene. E poi, vabbè, che lo dico a fa, c'è sempre il nostro principe.
Buongiorno a tutti, emergo dalle sabbie di Brighton, anzi dalla breccia di Brighton, favoloso, favoloso. Sono venuto qua apposta e sto proprio davanti al pontile, al pier, Brighton Pier. Sono venuto a farmi le foto nei mods, nel quadrofinia Halle, insomma tutte le reminiscenze che il buon vecchio Davide c'ha e che abbiamo vissuto insieme. E a tale proposito ho preso un gelato che si chiama 99 Flake, che voi tutti conoscete, che è il famoso cono con lo stecco di cioccolato in mezzo. Pensano tutti che sia un gelato semi-industriale, in effetti viene da quelle macchinette tipo slot machine, no? Tiri la leva e esce fuori il gelato, ma c'è un'origine ben precisa, un'origine italiana. Ma prima di tutto inizierei a parlare di cose serie. Prima di questo, anni fa a Camden Town ebbi il piacere di vedere finalmente uno dei più grandi autori italiani, uno dei più grandi personaggi della cultura italiana, il grande compianto, purtroppo la settimana scorsa ci ha lasciati, Franco Battiato. Lo vidi in concerto a Camden e pensavo di iniziare subito la trasmissione con voi, ne avevamo parlato prima, con un omaggio al maestro, che è la versione di Ruby Tuesday in lingua inglese. Quindi Manuel, che cosa ci proponi?
Sì, tributiamo un grandissimo artista come Franco Battiato e partiamo subito con una canzone sua, Ruby Tuesday.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard they say. Cash your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you.
Londinium Calling.
Eccoci di nuovo, sì, grandissima versione che io non conoscevo di Ruby Tuesday fatta da Franco Battiato, e dopo magari lo risentiamo e vabbè, certo, ci ha segnato anche lui in un modo o nell'altro tutti quanti, quindi spiace che ci abbia lasciato. Bene, questa è la seconda puntata su Brit Italias, quindi stiamo un po' vedendo personaggi e fatti che collegano la Gran Bretagna appunto alle terre italiche. Come l'abbiamo detto l'altra volta, prime cronache di italiani su queste isole sono del 55 avanti Cristo, prima, quando Cesare ha fatto capocella durante le campagne di Gallia, dopo c'è stata l'invasione vera e propria con scontri, insomma vicende abbastanza drammatiche, che comunque sono state poi superate nel 43 dopo Cristo. Invasione della Gran Bretagna, viene pacificata quasi tutta l'isola, tre legioni sempre presenti, e lì ne arrivano parecchi. Poi i romani se ne vanno e i prossimi italiani che vengono in numeri consistenti sono banchieri e mercanti, quindi diciamo all'inizio del Medioevo, non prima, che stranamente, ma neanche tanto, si stabiliscono nella zona di Southampton. Southampton comunque è un porto molto importante, e lì c'è una tradizione di grande comunità italiana risalente appunto all'inizio del Medioevo. Poi ci sono i protestanti italiani che riforma contro riforma scappano e trovano rifugio molti in Inghilterra, e via poi andare, poi ci sono le migrazioni diciamo dell'era moderna, all'epoca di Napoleone, quando Napoleone viene in Italia, guerre napoleoniche, ci sono un sacco di italiani soprattutto nella Lucchesia, toscani, ma anche della zona del nord Italia attorno a Como, che si trasferiscono per ragioni economiche in Gran Bretagna. E poi ci sono le ondate migratorie moderne, quindi prima della guerra, dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, in mezzo c'è stata gli episodi spiacevoli di internamento di aliens, così erano chiamati gli italiani, ma anche quelli nati in Inghilterra di origine italiana, e noi conosciamo, ne abbiamo conosciuto qualcuno come il grande Luigi Albertini, che ha coniato il motto "è vero o no?"
No, è un mantra. Altro che gli altri mantra che sentivo ieri, c'erano appunto un gruppo di Hare Krishna che camminavano in spiaggia, io gli rispondevo appunto "è vero o no, è vero o no, è vero o no", loro annuivano, forse capivano.
È l'allà, poi la prossima volta anche l'allà. E poi diciamo migrazioni anni 50-60, un po' meno gli anni 70, che l'Inghilterra era impicciatissima dal punto di vista economico, riprendono negli anni 80, l'ultimo boom prima della Brexit, molti ragazzi giovani nella prima metà del decennio del 2000, dei primi 10 anni del 2000. Ma io adesso ripasso la parola a Luca, che vedo, io lo vedo perché siamo anche in video streaming, sta proprio sul lungomare di Brighton di fronte al Pier, favoloso. E tanti ricordi, come diceva giustamente lui, e allora caro Prince, che ce n'è da dire?
È vero, no, infatti, cioè, quindi riassumendo anche le puntate scorse, che cosa abbiamo imparato? Napoleone non è arrivato in Inghilterra, per cui giriamo con la macchina e le moto in questo lato della strada, che è alquanto bizzarro, non è solo in Inghilterra, ma anche altri posti. Mi pare pure in Australia, no? Si guida al contrario, se non sbaglio, non mi sbaglio.
Anche in Giappone.
Anche in Giappone, perché pure Napoleone non arrivò in Giappone.
E non c'era, c'è per poco.
Australia ci voleva andare forse col pensiero, non ce la fece. Poi abbiamo parlato di protestanti, quindi c'è un amico mio protestato, era protestante, protestato, e quindi eccolo là. Poi hai citato giustamente Southampton, questo è tipo il cirannino di Lucas Bitt alias Prince Calù, e appunto di Sorrento volevo parlare perché c'è un grande personaggio, è vero o no, che si chiama Teresa Cornelis, detta anche Teresa Irner, cioè è il contrario proprio, perché Teresa Irner era nata a Venezia nel 1723 e fu appunto un grande personaggio e protestante, e protestato appunto, era una battuta per dire che fu una di questi personaggi che noi amiamo e conosciamo, e quindi un po' tipo alla Ugo Fosco e altri grandi numeri uno, anch'essa ebbe delle vicissitudini di carattere legale, e quindi sentiamo un po' chi era. Nacque appunto a Venezia nel 1723 col nome appunto di Anna Maria Teresa Irner. Quando venne a Londra il nome cambiò in Teresa Cornelis, era una cantante d'opera, un soprano addirittura, ma fu anche un grande impresario che organizzava come noi vorremmo, anzi come noi facemmo, o fecimo, non lo so, organizzavamo un social, loro organizzavano social negli altri eventi molto importanti in un famoso building chiamato The Carlyle House, che sta in Soho Square, Davide conosce molto bene, e una vita incredibile, ebbe tantissimi amanti, tra cui udite addirittura il buon Giacomo Casanova, che fu addirittura il padre di sua figlia. Casanova pure andremo a parlare tra breve, visse a Londra, non soltanto a Londra, e la nostra Teresa iniziò ad avere il patronage, diciamo così si dice, di Elizabeth Cudley, che divenne la moglie bigama anch'essa di un famoso duca inglese. All'inizio Teresa iniziava con riunioni, giochi di carte, danze, feste in maschera, e riusciva a guadagnare delle somme ingenti, addirittura si parla che arrivava a guadagnare all'anno ben 24.000 pounds, che cioè se li guadagnassi io adesso già sarei contento, tu immagina il 1723. Questi ingenti guadagni riuscì a comprare il leasehold della casa appunto di Carlyle House appunto in Soho, e costruì una sorta di annesso, no? Un building dove iniziò ad organizzare altre cose, realizzò una sala di concerti ed anche un supper club sotto la sala di concerti, dove realizzò un tavolo fatto a forma di mezzaluna crescente, e aveva addirittura centinaia di ospiti che potevano sedere allo stesso tavolo, quindi immaginiamo una forma di un tavolo gigantesca, o gli ospiti erano tipo lillipuziani, cioè piccoli, ma non credo, perché si annoveravano nomi come il principe di Monaco a quei tempi, c'è sempre un principe di Monaco intorno a questi personaggi, addirittura il re di Danimarca. Nel 1771 ebbe la grande idea di iniziare a presentare proprio delle opere, visto che il suo campo era proprio quello, con il grande Gaetano Guadagni, non vi fate ingannare dal nome, perché i soldi li fecero, ma poi ci fu tutto un grosso problema di bancarotta, infatti torniamo alla prima battuta sul fatto del protestantesimo, in questo senso non umanistico o filosofico o religioso, ma semplicemente economico, perché come molti amici nostri, qualcuno che conosciamo bene, guardiamo anche noi stessi, iniziamo a fare tutto senza licenza. Quindi iniziano ad avere multe, problemi, debiti, eccetera, eccetera, tante infrazioni della legge, che addirittura videro la nostra Teresa andare in prigione addirittura. Ma prima parlavo di Southampton, perché? Perché addirittura nel corso di questi alti e bassi, una volta uscita da uno dei carceri in cui fu ospite dello Stato britannico, riuscì a comprare un hotel in Southampton, e addirittura un'altra cosa grandiosa, immaginiamo il personaggio estremamente anomalo per il tempo, o forse no, perché a quel tempo a quanto pare tutti erano un po' mezzi matti, organizzò addirittura una regata sul Tamigi in stile veneziano. Alla fine poverina venne imprigionata di nuovo, e nel 1779 riuscì comunque ad evadere durante i famosi Gordon Riots, ma venne poi riarrestata e morì in prigione purtroppo per un cancro al seno all'età di 74 anni. Quindi Teresa Cornelis è una grande intrattenitrice, una grande organizzatrice, un grande personaggio eclettico, uno dei personaggi che ci piacciono a noi, e ne rendiamo atto e omaggio con questa trasmissione. In effetti il prossimo brano è proprio dedicato a questo suolo di personaggi che tanto ci piacciono, che amavano una vita cosiddetta bohemienne, e in effetti sono i Dandy Warhols with Bohemian Like You. Manuel, a te la parola.
Esatto, un bel pezzone, un bel pezzone, tra l'altro è uscito in diversi spot, quindi Bohemian Like You e torniamo subito.
Rieccoci in onda, Londini un calling su Radio Bandiera Nera come ogni lunedì alle 21. È la seconda puntata di Britannias. Britannia, stiamo parlando appunto dei personaggi italiani o anglo-italiani, diciamo come vengono chiamati nella storia. Non tutti, chiaramente, perché se andate a vedere mettete Britannias o Italians o Great Britain o cose del genere, trovate veramente centinaia e centinaia di nomi tra originari proprio della penisola o gente comunque con connection o uno dei parenti italiani. Ne abbiamo preso un po', io ne ho preso qualcuno così che mi incuriosiva, molto, ci sono veramente personalità molto differenti, per esempio c'è un titolare della Victorian Cross, che è la più alta onorificenza che viene data all'esercito britannico, che si chiama Donnini, però portava il kilt. Donnini, Dennis Donnini, era un mezzo italiano, il padre era italiano, nato in Scozia, che è stato un errore, dal nostro punto di vista, povero Donnini, onore a lui, un eroe della seconda guerra mondiale. Erano tre fratelli, tutti e tre militari. Alfred viene fatto prigioniero a Dunkirk, quando l'esercito inglese, appunto britannico, scappava incalzato dai tedeschi, e finisce la guerra. Come prigioniero di guerra. Lewis Dornini invece muore nel 44 di ferite, e Dennis, il povero Dennis, invece Victorian Cross postuma, perché si comporta da eroe durante l'assalto, un contrattacco sul confine, operazione Black Hawk. Non fate battute, Black Hawk sul confine olandese, quindi all'inizio della guerra, nel 18 gennaio del 45, quindi quando c'era il contrattacco, e purtroppo la guerra stava per finire con un risultato, come ben sapete, sfavorevole all'asse. 18 gennaio del 45 viene ferito durante questo assalto, nonostante le ferite contrattacca, mantiene la posizione e fa in modo di salvare la vita a molti suoi compagni, che riescono a esfiltrare, uscire dal villaggio prima di venire fatti fuori o catturati in massa. Victorian Cross postuma. Poi che ne so, proprio saltando di palo in frasca,
scusa che ti interrompo, perché tra appunto Albatros e Black Hawk, io sto proprio a Brighton, che come sai è la capitale dei divertimenti, no? Si dice andiamo a Brighton per un derby weekend. Io qua del Black Hawk, diciamo, ho visti pochi, a dire il vero, so che piace, però qua è meno diffuso.
Ecco, andiamo avanti. Ecco, comunque Brighton capitale, insomma, dei ragazzi allegri, come si sa, no? Da molto tempo, c'è una forte, grande comunità. Comunque tu vedo che sei in ben altra compagnia, è vero o no? E non svegliamo gli altarini del Prince.
È vero o no? Che parlavi prima della seconda guerra mondiale, io adesso volevo fare un salto indietro, invece andiamo alla prima guerra mondiale, per ragioni anagrafiche, insomma, ce l'hanno più di me, quindi io sono un po' più vecchio, e quindi parlo dei ragazzi del 1899, che sono quelli che potrebbero aver ispirato un famoso gelato. Andiamo per ordine. Allora, 99 Flake, ma non so se ve lo ricordate, se voi in Inghilterra avete visto questo gelato, appunto, di cui parlavo prima, no? Questo cono che viene spremuto, diciamo, riempito da questa macchinetta, no? Quindi tiri la leva, esce fuori questa cosa qua, che è appunto una crema gelato fantastica, e poi viene messo uno stecco all'interno. E da come sembra, la gente pensa che appunto il 99 sia il 99 pence, no? Cioè quindi il costo del gelato, ma in effetti non è proprio questa la ragione, no? Il cono tradizionale è servito appunto con un Cadbury Flake, si chiama, cioè la stecca di cioccolato della Cadbury, che venne originariamente utilizzato, ancora oggi viene utilizzato questo precisamente stecco di cioccolato. A me il Cadbury non è che mi piace tantissimo, a dire il vero, però è la cioccolata, come voi sapete, insomma, più diffusa storicamente qua in Inghilterra, almeno comunque in inglese al 100%. E a quanto pare, insomma, gli italiani c'hanno uno zampino pure qua, appunto parliamo di gelato, perché come sapete, appunto, la tradizione gelataia italiana, i primi immigrati. Ma nel 1920 i fabbricanti di gelato italiani, che erano nella contea di Durham, che è nel nord dell'Inghilterra, quasi vicino a Newcastle, decisero di aggiungere la stecca di cioccolato per incrementare appunto le vendite, era un'occasione più ghiotta. E quindi cercarono di trovare anche un nome relativo a questa idea per giustificarla. A questo punto sembra che l'origine del nome sia dovuta al fatto che il re a quel tempo avesse a disposizione di un gruppo nutrito di guardie scelte, che erano 99 uomini, quindi da questo potrebbe essere la derivazione del nome. Ma c'è anche un'altra teoria, sempre italiana. A quanto pare nella Scozia, che abbiamo nominato prima per altri discorsi, mi sembra Dennis se non sbaglio, qui abbiamo invece Stefano Arcani, che fu un primo gelataio che aprì una gelateria appunto in Scozia al numero 99 di Portobello High Street, ed iniziò a spaccare in due le tavolette di cioccolato e a ficcarne appunto una metà nel cono gelato per i suoi clienti. Questo intorno al 1922. Ma appunto, come dicevo, c'è l'ultima congettura, che è quella di cui mi riferivo precedentemente, che è la storia dei ragazzi del 99. Quindi sembra che i Boys of 99, che furono un gruppo di soldati italiani che, essendo nati nel 1899, furono gli ultimi ad essere chiamati al servizio militare, cioè quindi all'entrare in guerra nella prima guerra mondiale. Quindi per questo sembrerebbe che il gelato si chiami 99, dedicato appunto a The Boys of 99, Glory Boys, che potrebbe essere un pezzo fantastico, Secret Affair. Ma stavolta ci sentiamo un'altra cosa, in effetti, che è 99 Red Balloons, della versione originale della Grande Nena. Quindi partirei subito con questo pezzo favoloso, strepitoso. Ve lo ricordate, era in tedesco, a me piace molto di più quella inglese, pure perché l'inglese non lo capisco, il tedesco non lo parlo proprio, quindi tutto a posto. Ich liebe dich.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Rieccoci a bomba, Britannians, Londinium Calling su Radio Bandiera Nera. Allora, stiamo esaminando, conoscendo un po' molto rapidamente qualche personaggio particolare della comunità anglo-italiana o Britannians, come voi la volete chiamare, e adesso io ho beccato quelli che mi incuriosivano di più. Questo mi faceva ridere anche per il cognome, perché è tale Giovanni Di Stefano che non ha nessun tipo di parentela, penso, con alcuni amici che conosciamo molto bene. Giovanni Di Stefano è un personaggio da film, sta in galera adesso, poveraccio per modo di dire. Questo è uno dei più grandi truffatori dell'era moderna d'Inghilterra, è un businessman, finto avvocato, sulle carte da visita scriveva avvocato. Ed effettivamente lui è entrato nel collegio difensivo perché in Inghilterra per difendere qualcuno, per rappresentare qualcuno in tribunale, non devi essere, ma anche in Italia penso, non devi essere per forza avvocato, se c'hai il mandato. Lui si faceva chiamare lawyer, scriveva in italiano sulle business card avvocato, ma non aveva nessun tipo di qualifica in Inghilterra, millantava PhD, quindi lauree diciamo in legge che non ha avuto a Cambridge eccetera, ma è un personaggio, un istrione, un truffatore di quelli che fanno sorridere. È andato a vivere in Jugoslavia quando c'era la guerra, ha difeso, ho voluto difendere personaggi come Slobodan Milošević, appunto leader della ex Jugoslavia, Saddam Hussein, è uno che si metteva sempre in luce, era comunque una addicted, dipendeva un po' dall'esposizione mediatica, per dire, come può essere, facendo le debite distanze, un Taormina italiano che si butta su ogni caso di cronaca, si butta a difendere il personaggio, l'imputato in questione, più che altro per apparire. Ecco, lui era uno di questi, ma manco era avvocato. Infatti l'hanno beccato in Italia nel 2011, estradato nel 2013, e sta servendo 14 anni in prigione in Inghilterra, appunto per frode varie. A un certo punto ha fatto una fortuna importando videocassette da Hong Kong. C'è una biografia veramente, veramente particolare. È uno, diciamo, degli stereotipi che a noi non piacciono, che rinforza lo stereotipo dell'italiano un po' malandrino. E questo, però, veramente nella malandrinità era ed è ancora vivo, anche se diciamo limitato nei movimenti, un personaggione. Poi non so, c'è un altro, non so, il Conte di Savoia. Attenzione, il Savoy, il famoso hotel, si chiama così a Londra perché è costruito dove c'era un palazzo, un castello costruito da questo nobile, Pietro II, Peter the Second, Count of Savoy, che aveva un link molto, molto importante con l'Inghilterra. Stiamo parlando del 1200, prima metà del 1200. Lui, una sua Eleonora di Provenza, che era sua nipote, sposa il re Enrico III nel 1240, lui viene invitato in Inghilterra, si trova molto bene, gli offrono addirittura delle terre e un titolo che poi lui non prenderà, il conte di Richmond, si trova molto bene col conte inglese, tant'è che appunto una di queste terre che gli vengono date è quella che adesso è lo Strand, dove sorge il Savoy, dove c'era fino al 1380 il suo palazzo, che fu distrutto durante una rivolta contadina, Peasant Revolt dell'epoca, e da lì prende il nome appunto il Savoy, che poi ha generato una catena di hotel di lusso in tutto il mondo, nel quale American Bar, devo dire, è uno dei migliori di Londra da sempre, cioè uno dei punti chiave.
Pure invece a Harbin Nichols Top Floor, quando frequentavamo, erano oltre che queste situazioni un po' jet set. Ma il Savoy, appunto, se non sbaglio, è l'unica strada a Londra dove si guida invece alla francese, vero o no?
Esatto, c'è un tratto all'inizio dove i taxi, che si usa soprattutto per il tratto, dove entri dentro la strada privata, e lì si guida a destra, perché la proprietaria francese all'epoca volevano, dice no, qui si guida in questo modo, e l'hanno lasciato così. Quindi quando un taxi entra dentro il vicoletto, che saranno 30 metri del Savoy, sa che deve cambiare corso, è vero. L'American Bar del Savoy ne faceva...
È molto interessante, perché in effetti è proprio così. L'Inghilterra è bella per questo, perché non ci sono tutte queste menate, queste situazioni a volte anche costrittive, no? Ma è vero o no? Posso nominare qualcuno? In effetti è un po' la situazione mia con il mio avvocato pakistano, che è professore in legge a New York, e però qui a quanto pare non risulta nemmeno, quindi insomma è una storia che devo andare ancora a cercare di capire. Grande persona, ma io tantissimo, bravissimo l'avvocato pakistano, però c'è un dubbio, un mistero che mi attanaglia, è vero o no?
È vero o no? Bene. Direi a questo punto di fare un'altra pausetta musicale. Che ti dici, Manu?
Sì.
Hai qualcuno da proporre?
No, facciamo una bella pausa. Poi abbiamo uno dei gruppi favolosi qui, i Corrs, che chiaramente costituiscono anche la nostra sigla di London Noon Calling. Questa volta il pezzo che proponiamo è Maybe Tomorrow. Quindi ci sentiamo i Corrs e torniamo subito.
Sometimes I just get a bit crazy, dreams inside.
grandissimi, Maybe Tomorrow, Possibly Today, vorrei aggiungere comunque, Daniel se lo ricorda benissimo, insomma, uno dei leitmotiv del nostro Mod Revival 79, quando tutto riniziò in Italia, anzi quando tutto iniziò in Italia. Abbiamo pensato a questa canzone perché appunto ero a Brighton, mi sono fatto pure le foto nel vicolo di Quadrofinia, bellissimo, veniteci, The Quadrofinia Alley, favoloso, che poi ho scoperto ieri tra l'altro, superando la mia timidezza di quando avevo 16 anni, che quindi ero entrato nel vicolo e poi uscivo dalla stessa alley, che invece se giri a destra e poi a sinistra esci da un'altra strada, insomma incredibile. Comunque non vi rivelo il dettaglio, entrateci, è bello ed è interessante, mi sembra che sia una traversa di James Street a fianco a un negozio Mod. Vi interesserà tantissimo, anche molti abiti casual, diciamo, vero o no? Don't overwork it. Don't be overambitious. Adesso introduciamo appunto un altro personaggio che, se non sbaglio, Manuel conosce, è una sorta di nuova generazione, ed è un altro chef abbastanza conosciuto, su cui potremmo dire qualche cosa, insomma, abbastanza simpatica, quasi ridicola. Vai, Manuel.
Esatto, perché la prima puntata abbiamo parlato di Marco Pierre White, poi ci sono altri chef che comunque hanno questo tipo di originalità, ma oggi parliamo di Gino da Campo, all'anagrafe Gennaro da Campo, originario di Torre del Greco, che si è trasferito a Londra nel 1995 a 19 anni, intraprendendo l'attività nel campo della ristorazione. Partendo da Hampstead e poi trasferitosi a Guildford, con il passare del tempo nelle basse cucine cominciò a diventare chef, per poi diventare co-imprenditore e poi arrivando nel 2013 ad avere una buona proprietà con il suo nome in diversi ristoranti, di cui il primo fu a Fleet Street, tra l'altro non a caso vicino alla chiesa di St. Dunstan, dove sappiamo bene cosa è successo, è vero o no, per poi arrivare anche a Camden Town. Però qui abbiamo anche un esperto culinario che ci può dire qualcosa, ci può commentare la cucina di Gennaro da Campo, è vero o no?
Hands up who wants to win. No, infatti a volte mi chiamavano pure a me per prendermi un po' in giro, diciamo, se un Gino da Campo, pure perché, insomma, per esempio giorni fa stavo sul mercato Sainsbury, c'era uno serviente che stava parlando con un altro serviente, e l'uno chiede all'altro: a me piace moltissimo la cucina inglese, e l'altro dice: cosa ti piace della cucina inglese? E quello risponde, dice: le grigliate. Beh, insomma, voglio dire. E l'altro appunto aggiunge: sì, le grigliate, perché io in effetti seguo molto Gino da Campo, quindi insomma, ecco, non preferisco altro. È famoso anche non solo per le sue doti culinarie, diciamo, mi sembra pure perché fece piangere il buon Paul Young, no? E ve lo ricordate quello che cantava Senza una donna tutto, o che fu Zucchero o Gino da Campo o Paul Young, perché poi insomma ci sono delle questioni che non mi ricordo molto bene. Ad ogni modo, insomma, sembra che Gino da Campo lo fece chiagna, come si dice appunto, forse a torre, e gli prese due chitarre, ma poi Paul Young lo condonò, mi sembra che si conobbero poi successivamente, insomma, era bello che perdonato. Comunque leggetevelo, sta tutto su Google come al solito.
Esatto, e io proprio a proposito faremo una bella dedica a Gino da Campo, che ne dici, Prince? C'è un bel pezzo.
Sì, questo qua è bello, glielo dedichiamo a lui, poi la prima parola la potete cambiare, la vocale, tanto va de moda, e poi come ripeto siamo a Brighton, quindi tutto a posto, tutto sloganato, ed è un vecchio pezzo fantastico, una bella versione dei Deep Purple, che a me facevano non tanto, diciamo, allegria, ma in questa versione, che è una sorta di versione proto mod revival, non so come definirli, insomma, qua Kula Shaker, ed è Hush.
Eccoci, ben ritrovati. Allora, stiamo parlando degli italiani d'Inghilterra o degli inglesi d'Italia, non si capisce bene, però insomma abbiamo una sfilza di personaggi è veramente interminabile. Un altro che mi ha molto incuriosito è tale Jerome Caminada, detto lo Sherlock Holmes di Manchester, era un poliziotto, padre italiano, madre irlandese. Si dice addirittura, a parte il soprannome, che lo stesso Conan Doyle si sia ispirato a lui per scrivere le storie di Sherlock Holmes. Nel periodo hanno vissuto assieme, lui è morto nel 14 quando è uscito l'ultimo romanzo di Sherlock Holmes, quindi stiamo parlando proprio dell'epoca vittoriana, seconda metà del 1800 grosso modo. E lui era un detective che è nato in una delle, a Deansgate, un quartiere di Manchester veramente molto malfamato, che era famosissimo soprattutto per i pub appunto molto malfamati, i bordelli, le bische e via dicendo. Intraprende la carriera in polizia, addirittura non si poteva, faceva fatica a pronunciare il suo nome, infatti l'ha conosciuto come Detective Jerome, perché Caminada, diciamo, a Manchester facevano molto fatica a pronunciarlo. Era diciamo molto orientato sulla branca buon costume, era famoso per aver fatto chiudere più di 400 locali, ha fatto un'irruzione una volta molto famosa arrestando 47 persone nel mezzo di un party di travestiti, quindi a Brighton, soprattutto in questi tempi, non sarebbe molto popolare forse, vero o no, Prince Calù? 1225 arresti nella sua carriera, è molto molto famoso. Dimmi Prince.
No, dicevo che appunto lui anche si travestiva non da donna, ma si travestiva nel senso che era un personaggio abbastanza incredibile, cioè usava dei travestimenti per, come dire, confondersi tra la folla, insomma nei meandri, nei bassifondi inglesi, era dove di Manchester appunto, era dove cercava di intervenire, e portò appunto un metodo investigativo che era comunque diverso, appunto perché diciamo, era una figura rocambolesca, diciamo, su dei giri fuori dalle righe rispetto a quello che era il famoso lavoro di detective un po' triste, un po' austero del tempo. Quindi portò questa ventata di nuovo modo di essere, addirittura fu famoso perché riuscì a risolvere il famoso Manchester Cup Trial, no? Ci fu un omicidio che lui risolse in tre sole settimane, in tre settimane riuscì addirittura a portare l'assassino, che tra l'altro era un personaggio completamente sconosciuto alle cronache, riuscì a trovare il link della sua colpevolezza e lo fece condannare in ben tre settimane, quindi un personaggio incredibile. Tra l'altro scrisse anche dei libri, no? Scrisse due libri. E poi mi fa ridere molto il fatto che appunto le zappe dell'epoca, appunto questi criminalotti così di Manchester, non riuscissero a dire Caminada. Mi sembra un po' la pubblicità che esce fuori adesso sulla mozzarella Galbani qua in Inghilterra, proprio un giorno fa, in cui dicono Galbani, ma abbastanza così. Vabbè, Galbani, dateci i soldi, perché insomma abbiamo fatto pure uno sport, almeno due mozzarelle mandacele, dai.
Esatto. Oppure Daje, quando Mourinho ha detto Daje, dicevano Dage, Dagi, è così. Vabbè, gli inglesi si sono seduti sul fatto che molti parlottano inglese, quindi fanno fatica, oppure non vogliono proprio a livello psicologico fare lo sforzo di imparare, non dico una lingua, ma almeno la pronuncia. Bene, il nostro detective Joseph Caminada, detto anche il Garibaldi dei detective dal Telegraph, da molti giornali, era veramente molto molto famoso all'epoca. Ma direi di ripassare la parola
a quella canzone Caminada fu ferito.
Infatti lui girava sempre armato, e più di una volta con la sua Colt ha dovuto sparacchiare. Era famoso anche perché aveva il grillettino facile. This is a day of battle. While we stand
together as Romans, we will not fear defeat. Scrisse due libri, tra l'altro, e un libro interessante che è appunto 25 anni di vita da detective nel 1895, e poi ne scrisse un secondo nel 1901, e interessante, questi libri sono stati ripubblicati nel 1994, quindi recentemente, col titolo di Caminada Crime Buster, quindi insomma un personaggio realmente a chiappa criminali con i contro coglions, come si dice in italiano.
Esatto. Bene, io passerei la parola di nuovo a Manu. Che c'è da dire? Ci propone un brano?
Certo, proponiamo un altro brano. Abbiamo gli Addicts questa volta, che sono gran parte anche delle nostre playlist qui su Londini un Conning. Questa volta abbiamo un'altra bella chicca, quindi Addicts con Viva la Revolution o Revolution.
Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters and lights to kill. Now with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors. Open your mind to a freedom of thought. Cast this revolution won't be the last.
Sempre attuale come pezzo, gli Addicts ci piacciono tantissimo, fanno parte anche di un'altra nostra dimensione, quando andavamo girando, almeno io, vestiti come Drughi, come Clockwork Orange, ma non a carnevale, voglio dire, in giorni normali. Ma parliamo di un altro grande personaggio, che è Giacomo Casanova, il più grande seduttore di tutti i tempi, quindi siamo un po' gelosi, ma non è soltanto quello che si dipingeva. Giacomo Casanova arriva a Londra nel 1763 e il suo primo stop, diciamo, è niente po' di meno che è proprio nella Carlyle House che avevo citato prima, a Soho Square, dove conobbe Teresa Irner, con la quale ebbe una relazione, e non solo una relazione, ebbe anche una figlia, Sofia, tra l'altro, no? E, dunque, Casanova non è soltanto questa figura di playboy che viene ritratto in alcuni suoi film, diciamo, ma è un altro tipo di personaggio, una persona con enormi capacità intellettuali, era un politologo, un tuttologo, come potremmo dire oggi, no? Quindi un po' tipo noi, e fu anche un astrologo. In effetti io pure ogni tanto i tarocchi li faccio, così insomma mi sono imparato, no? Una volta feci fare i tarocchi a uno che mi doveva dare dei soldi, mi ricordo, quindi lo portavo, ovviamente con sua volontà, niente di costrittivo ovviamente, però no, lo portavo sotto al Millennium Bridge con un grande cartello, con un pannello che disegnavo io stesso, Mauritius, The Last of the Etruscans, e comprai delle carte simili un po' ai tarocchi etruschi, con questo lui faceva le carte a dei turisti giapponesi e cinesi, faceva prendere 5 pound a consulto e stava cercando insomma di ripagare un debito che aveva accumulato, insomma, un bravo ragazzo. Casanova, insomma, un personaggio interessante, fu anche un gambler, addirittura dicono che sia stato una spia, e addirittura per quei tempi, cioè qua parliamo del 1760, insomma tardo 1760, fu anche addirittura uno scrittore di science fiction e addirittura un proto femminista, quindi ancora prima di Pankhurst, no? La capo delle suffragenze inglesi. E una cosa che non sapevo addirittura, che tradusse l'Iliade nel dialetto veneto, è vero o no? Questo è incredibile. E sapevate che è stato uno dei più grandi viaggiatori della storia, addirittura ha percorso tutte le possibili routes tra Madrid a Mosca, e la cosa bellissima è che lavorò anche lui come libraio, perché adesso vi introduco un altro libraio molto importante. Ma Casanova fu un grande libraio e anche lavorò appunto nel famoso castello dei misteri chiamato di Dux Castle nelle montagne della Boemia, no? La Boemia che è quello che è la parte della Repubblica Ceca che conosciamo. E chi frequentava Casanova? Personaggi insomma abbastanza importanti, si narra delle sue uscite con Mozart, Voltaire, addirittura Benjamin Franklin, insomma personaggio molto interessante, come tutti quelli che sono stati appunto italiani, britaliani, come diciamo noi. E vi stavo dicendo appunto di questo libraio, non sapevo, in questa ricerca che ho fatto, Davide tu me lo confermi, che il capo della biblioteca inglese, quindi della British Library, addirittura è Anthony Panizzi, no? Che nacque a Brescello, se non sbaglio, con i tempi della Repubblica Cisalpina. Scrisse dei libri, era un carbonaro, scrisse dei libri per i quali poi dovette fuggire, insomma, appena l'arresto, no? Quindi Antonio Genesio Maria Panizzi, questo è il vero nome, che nacque appunto nel 1797, venne in Inghilterra, divenne naturalizzato britannico e era un patriota italiano, un carbonaro. Venne introdotto da, vi ricordate la volta scorsa parlavamo di Ugo Foscolo, un altro pazzariello, no, che ci piaceva tanto, amico del Foscolo, che lo introdusse ad altri, diciamo, ambienti della aristocrazia e della cultura inglese, con i quali riuscì a diventare insegnante di italiano e addirittura in breve tempo da piccolo libraio divenne addirittura responsabile della più grande biblioteca britannica. Pensate che quando divenne a capo della British Library, del British Museum, che appunto era la biblioteca nazionale inglese, riuscì a portare dai titoli che erano 235.000, che non erano già pochi, ma riportò a ben 540.000 volumi, incredibile. E questa biblioteca appunto divenne, grazie alla sua opera, la più grande biblioteca del mondo, quindi incredibile successo del nostro Panizzi. Fece costruire da un piccolo suo sketch che fece su un foglio di carta, attraverso l'opera dell'architetto Sidney Smirk, una reading room molto famosa che era di forma circolare ed era appunto frequentatissima. Fu però ovviamente osteggiato, invidiato, perché molti dell'intelligenza dell'epoca vedevano questa cosa come non gradita, perché avrebbero preferito un personaggio inglese. Ad ogni modo fu importante perché nel 1842 introdusse l'atto, diciamo, del copyright, che richiedeva a tutti quelli che pubblicavano dei libri nel Regno Unito di depositare una copia di ogni libro appunto nella British Library. Quindi questo era Anthony Panizzi, altro grande personaggio. Come vedete, insomma, non ci siamo solo noi, poveri incolti, ma ci sono anche grandi personaggi. E passiamo all'altra canzone che ci propone la regia stasera, che è...
Abbiamo un altro tributo al maestro, un altro tributo a Franco Battiato. Questa volta abbiamo la versione inglese di Voglio vederti danzare, quindi I Want to See You as a Dancer di Franco Battiato.
As a dancer, like the desert gypsy women with candelabras on their heads, or like the Balinese Sunday holidays. I want to see you as a dancer, like the vicious tuna who twist around their backbones to the sound of ankle bracelets of catacali. The walls are turning all around us as we are dancing. Tirana is playing music from the balcony for Bulgarian dancers. With bare feet they dance on burning embers in the oriental island, in sunny summer dances. Couples of old folks are dancing to a rhythm in 7/8.
Il tempo vola, eccoci di nuovo, siamo quasi arrivati, ci dirigiamo verso la conclusione di questa puntata Britannians numero 2, La Vendetta. Oddio, potremmo, ripeto, parlare per anni, come dico sempre. Nel mondo dello spettacolo è pieno, non so, adesso mi viene in mente Capaldi, l'ultimo Doctor Who, il penultimo Doctor Who, che è una serie molto famosa in Inghilterra, Peter Capaldi, regista famosissimo, uno degli ultimi, molto famoso in Inghilterra, ma che va anche in Italia e in tutto il mondo. Lo sport.
Dottor Chi,
andiamo avanti così, metti foto. Quo vadi, che vuol dire?
Vabbè, dai. Andare dove devo andare, oppure.
Allora, stavo dicendo sport, non ne parliamo. Se scorrete l'elenco, andate a vedere, fate una piccola ricerca, calciatori, decine e decine e decine, racing drivers in tutte le specialità, vabbè, Fantini non ne parliamo, Dettori, come non ricordare Franchi Dettori, che ha vinto tutto. A me mi ha colpito il rugby, pochi sanno che abbiamo una grandissima rappresentante del rugby, uno dei più forti e anche uno dei più forti giocatori del mondo, è ritirato dal rugby, però è ancora in buonissima salute, Lawrence Dallaglio, capitano della nazionale inglese negli anni d'oro, ha detto Mr. Incredible, perché non tanto per i risultati ottenuti, ma perché assomiglia ancora a Mr. Incredible, quello dei cartoni animati, che c'è il mascellone, molto molto massiccio col mascellone, tutti sanno che noi per il mascellone ci abbiamo forse un debole. Comunque Lawrence Dallaglio, una storia veramente particolare, il Totti del rugby, perché lui ha giocato in un club, è uno dei più grandi giocatori del mondo di tutti i tempi, ha giocato solo nei Wasps of London, c'era anche lo Scooter Club, Motor Club, vabbè, i nostri amici non collegati al rugby, comunque Wasps of London, colori giallo-neri, lui, che dire, ha vinto veramente tutto, sei nazioni, cinque nazioni, una volta, sei nazioni, con la sua strada, cinque volte il titolo di Premiership, due Heineken Cup, poi la Coppa del Mondo nel 2003, a coronamento di una grandissima carriera. Poi ha avuto purtroppo dei problemi, un'inchiesta interna, perché dice una volta mezzo embriaco un party, si è vantato di aver fatto uso di droga, è stato addirittura accusato, mai dimostrato questo, che commerciasse anche in droghe pesanti, quindi bamba e via discorrendo, però anche questo non è mai stato dimostrato, non è stato neanche mai inquisito, ha solo tenuto un procedimento disciplinare per appunto dichiarazioni fuori luogo dalla federazione del rugby, è multato di 15.000 sterline. Rimane però uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, grandissimo placcatore e veramente molto amato ancora dai tifosi inglesi.
Un altro personaggio mascellone sarebbe un grande pugile italo gallese, se non sbaglio, che mi sembra si chiamasse Joey Calzaghi, no? Tanto grande boxer. In effetti volevamo introdurre degli argomenti per le puntate successive. Allora, la settimana prossima andiamo con una dedicata ai pubs inglesi, quindi è una cosa molto interessante che ci sta a cuore, o penso la maggior parte di noi, un'idea molto romantica, storia, tradizioni, le cose più significative, i posti più incredibili che abbiamo trovato nel corso dei nostri anni a Londra, e non solo a Londra, e poi un'altra puntata sarà quella su di più iconografiche palestre di pugilato inglesi, insomma la box appunto è nata in Inghilterra, quindi vorremmo appunto dedicare questa puntata a quelli che sono questi club, quindi parleremo del Repton's Club, del altri che sono appunto Fitzroy Lodge, ce ne sono tantissimi.
Sì, Calù, anche la Peacock e la All Star secondo me devono essere citate come palestre iconografiche alla box. Comunque faremo una puntata tutta dedicata a ciò, sia alla box sia alle palestre, specialmente che abbiamo qui nella perfida Albione. Ma prima di ciò abbiamo, come anticipato, anche la puntata sui pubs e poi l'appuntamento verso il mese di giugno, il primo lunedì di giugno, con la Moseca, quindi la terza parte di Albion Sound. Io ho già preparato le mie chicche che sentirete molto presto. Detto ciò, settimana prossima mi raccomando rimanete sintonizzati, perché parleremo dei pubs inglesi, no? Io oserei un A Pubs Life. Che cosa ne pensi, Davide? Che ne dici secondo te?
Come a Pub Life, capito? Pub Life. Bene, adesso se ci sta ascoltando il nostro grafico Emiliano, già sai, comunque dopo ti mando una WhatsAppata. Niente, io vi saluto, passo la parola ai miei correi per i saluti finali e ci sentiamo fra una settimana.
Dunque io scappo perché vado a prendere sto gelato prima che si squaglia, poi devo prendere la moto e tornare indietro per Londra, quindi tanti saluti, prima che inizio a mangiare il gelato, saluti da Prince Calù e dal 99 Flake e dalle scogliere, anzi no, dalle riviere di Brighton. Ciao, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao, ciao a tutti, grazie per aver ascoltato anche questa settimana. Appuntamento sempre lunedì, ore 21, Londinium Calling, Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti! Londinium Calling.
London?
Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.